Sarete sicuramente tutti al corrente di quello che è accaduto questa primavera negli Stati Uniti, o non si segue tutto il giro del mondo. La Corte Suprema degli Stati Uniti ha dichiarato che è assolutamente anticostituzionale proibire i matrimoni omosessuali e ha imposto a tutti gli Stati Uniti d'America di celebrare questi matrimoni. Stesse, diciamo, cose, stesse notizie circolano anche in Europa, circolano in Italia, notizia di luglio che abbiamo ricevuto da Strasburgo una bacchettata perché come Italia siamo l'unico paese che ancora non dà gli stessi diritti alle unioni civili rispetto ai diritti che hanno, diciamo, i matrimoni cosiddetti tradizionali. Così la domanda che ci potremmo fare come credenti è: che cosa sta succedendo intorno a noi? Purtroppo quello che sta succedendo non è niente di nuovo, benché venga proclamato come una grande novità, come un grande progresso, e la difesa del matrimonio tradizionale invece sia, diciamo, etichettata come qualcosa di medievale, antico e retrogrado, in realtà vediamo che tutto quello che succede oggi non è assolutamente moderno e neanche particolarmente innovativo. Il versetto che vorrei leggere con voi, che ci guida un po' nel corso di questa riflessione, è in Prima Giovanni, al capitolo 5, versetto 19. Prima Giovanni 5, 19. Noi sappiamo che siamo da Dio e che tutto il mondo giace nel maligno, ma noi sappiamo che il Figlio di Dio è venuto e ci ha dato intendimento, affinché conosciamo colui che è il vero, e noi siamo nel vero, nel Figlio suo Gesù Cristo. Questo è il vero Dio e la vita eterna. Figlioletti, guardatevi dagli idoli. Vorrei rileggere solo un passaggio che dice: noi sappiamo che tutto il mondo giace nel maligno, ma sappiamo anche che il Figlio di Dio è venuto e ci ha dato intendimento. Quindi ci sono queste due realtà. Abbiamo il mondo giace sotto il maligno, ma colui che ha ricevuto Cristo Gesù ha ricevuto anche intendimento. Cosa vuol dire che tutto il mondo giace sotto il maligno? Significa che Satana governa questo mondo. Non fisicamente, forse sopra un trono in modo visibile, ma governa questo mondo semplicemente governando i peccatori. Tutti coloro che non si sottomettono a Dio presumono di essere liberi, ma in realtà sono governati dal maligno. E il governo del maligno ha come scopo principale quello di distruggere tutto ciò che è buono, puro, tutto ciò che è gradito a Dio e tutto ciò che dà gloria a Dio. E tutto ciò, vorrei dire anche, che fa bene all'uomo e all'umanità. La legge di Dio è buona, santa e giusta ed è il bene per tutti gli uomini. Ma quello che vuole fare il maligno è distruggere il disegno di Dio. Così questa battaglia che il mondo sta combattendo per promuovere la dottrina del gender, la dottrina del matrimonio omosessuale, in realtà è una battaglia che non sta combattendo per il bene dell'uomo, ma è una battaglia che si sta combattendo nei luoghi celesti contro Dio, contro il creatore dell'universo, contro lo Spirito Santo e tutto ciò che è buono per l'uomo. Quindi tutto il mondo giace sotto il governo del maligno e l'obiettivo del governo del maligno è distruggere l'uomo e bestemmiare il nome di Dio. Dicevamo che quello che sta accadendo adesso non è la prima volta che succede nella storia, è successo tantissime altre volte e questo ce lo dice la scrittura, il versetto con cui abbiamo iniziato ci dice che tutto il mondo giace nel maligno, ma il Figlio di Dio è venuto e ci ha dato intendimento, e questo intendimento lo troviamo nella parola di Dio. E già iniziando dal libro della Genesi, che ci racconta i tempi più antichi che riguardano la storia dell'umanità, vediamo che fin dal libro della Genesi si parla della famiglia e si parla anche di questo piano del maligno di distruggere la famiglia. Al capitolo 1 della Genesi Dio ha stabilito il matrimonio, come forse già sappiamo. In Genesi 1, versetto 27, leggiamo che Dio creò l'uomo a sua immagine. Lo creò a immagine di Dio e li creò maschio e femmina. E Dio li benedisse e Dio disse loro: siate fruttiferi e moltiplicatevi. Riempite la terra e soggiogatela e dominate sui pesci del mare, sugli uccelli del cielo e sopra ogni essere vivente che si muove sulla terra. Già dal punto di vista creazionale Dio crea la famiglia creando un uomo e una donna e li crea assegnandogli un compito, quello di moltiplicarsi. Quindi qui vediamo uomo, donna e i figli costituiscono la famiglia di Dio, figli che nascono dall'unione tra il maschio e la femmina. Al capitolo successivo, in Genesi 2, versetto 22, leggiamo che l'Eterno Dio, con la costola che aveva tolta all'uomo, ne formò una donna e la condusse all'uomo. E l'uomo disse: questa finalmente è ossa delle mie ossa e carne della mia carne. Lei sarà chiamata donna perché è stata tratta dall'uomo. Perciò l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie e saranno una sola carne. Ancora una volta questo matrimonio è dato dall'uomo e dalla donna che si uniscono in una sola carne e che lasciano le loro famiglie per creare le loro famiglie di origine, per crearne una nuova. Tra l'altro in questo versetto si parla che l'uomo, e si parla di donna, cioè i termini sono al singolare, quindi il matrimonio non è fatto solo da un uomo, da uomo e donna, ma un uomo e una donna. Quello che Dio ha fatto già di per sé esclude, per esempio, la poligamia, quindi le famiglie composte da un uomo e due donne, o un uomo o quattro donne. Noi ridiamo, ma basta andare avanti di pochi capitoli del libro della Genesi e queste cose, subito dopo la caduta dell'uomo, iniziano già ad esserci. Cioè la famiglia, secondo il piano creazionale di Dio, viene subito corrotta fin nei primi libri della Genesi. Per esempio in Genesi 4:19, quindi praticamente nella pagina successiva, leggiamo che Lamech si prese due mogli, il nome di una era Ada e il nome dell'altra Zilla. Ecco già un primo attacco alla famiglia, non più un uomo e una donna, ma un uomo e due donne. In Genesi 19, versetto 35, vediamo come i figli, che devono essere il frutto della famiglia, qua diventano invece oggetto di unione con il padre. Questo si chiama incesto. E anche questo un altro attacco alla famiglia. E leggiamo che quella notte fecero bere del vino al loro padre, e la minore andò a coricarsi con lui, ed egli non si accorse né quando ella si coricò né quando ella si levò. Così le due figlie di Lot rimasero incinte per mezzo del loro padre. In Genesi 38, abbiamo un altro esempio di immoralità sessuale, di perversione del piano originario di Dio. Al versetto 15 vediamo i primi esempi di prostituzione. Leggiamo che Genesi 38:15, come Giuda la vide, pensò che ella fosse una prostituta, perché aveva il viso coperto. E quindi si accostò a lei sulla strada e le disse: lasciami entrare da te. In Genesi 19:8, come se non bastasse tutto questo, arriviamo a una delle più moderne città dei tempi antichi, no? Se misuriamo la modernità di una città sulla base dei parametri moderni, sicuramente Sodoma e Gomorra erano due delle città più avanzate dal punto di vista dei diritti civili e, come dire, dell'emancipazione dal punto di vista sessuale. In questa città si praticava la fornicazione e si praticava l'omosessualità. Vediamo in Genesi 19, al versetto 8. Sentite, io ho due figlie che non hanno conosciuto uomo. Beh, lasciate che ve le porti fuori e fate loro quel che vi pare, ma non fate nulla a questi uomini. Due figlie che non hanno conosciuto uomo, fate ciò che vi pare. E in questo contesto abbiamo Lot, che è stato visitato dagli angeli, e oltre ad essere visitato dagli angeli viene anche visitato dagli uomini della città, che vogliono conoscere fisicamente questi uomini. Lot cerca di difendersi, e per difendersi, per proteggere questi suoi ospiti, propone di dare le sue figlie. Nei versetti successivi, anzi precedenti, nel 4 e nel 5, leggiamo che prima che andassero a coricarsi, gli uomini della città, gli uomini di Sodoma, circondarono la casa, giovani e vecchi, l'intera popolazione, venuta da ogni dove. Chiamarono Lot e gli dissero: dove sono gli uomini che sono venuti da te questa notte? Portaceli fuori affinché li possiamo conoscere. È chiaro che non volevano avere una semplice amicizia con loro, ed è chiaro anche dal contesto e dal termine che viene utilizzato nel testo originale. Quindi Genesi 1, Dio stabilisce la famiglia all'interno di un confine chiaro, e all'interno di questo confine c'è la benedizione di Dio. E subito dopo la caduta dell'uomo, l'uomo tecnicamente si consegna sotto l'autorità e il governo del maligno, ed ecco che vediamo che il maligno ha libera strada per iniziare ad attuare il suo piano di distruzione. Tutto il mondo giace nel maligno. Abbiamo letto in 1 Giovanni 5, 19. Quindi, come direbbe forse l'Ecclesiaste, non c'è nulla di nuovo sotto il sole. E quello che sta succedendo oggi non è affatto nulla di così moderno ed emancipato, ma è qualcosa in realtà di molto, molto antico. Quindi dobbiamo essere consapevoli del fatto che se Dio ha creato la famiglia, l'ha creata perché è una protezione per l'uomo, è una benedizione per l'uomo. La famiglia è, come dire, è la più piccola fortezza possibile che ci permette di mantenere alta la moralità, l'insegnamento dei valori, l'insegnamento anche della parola ai nostri figli e di farli crescere dandogli una strada, una direzione sulla quale possono avere delle benedizioni. Ma quello a cui stiamo assistendo fin dal principio della storia e in modo particolare, particolarmente clamoroso a livello mondiale oggi, è proprio la distruzione della famiglia che ogni anno dopo anno, decennio dopo decennio, questa lotta che il maligno sta combattendo per distruggere la famiglia raggiunge un piccolo successo. Abbiamo iniziato con la fornicazione libera, la possibilità anche di conoscere, fare sesso con persone con cui non siamo sposati senza la preoccupazione di avere figli, perché ormai l'industria degli anticoncezionali ha raggiunto qualsiasi livello. Come se questo non bastasse, cosa abbiamo? L'aborto è stato legalizzato e oggi assistiamo a una perversione ulteriore, che è quella per cui abbiamo numerose famiglie costituite da uomo e donna che sempre di più si separano e si divorziano. È stato approvato il divorzio rapido, è possibile farlo rapidamente in tutti i comuni d'Italia. Le famiglie tradizionali, uomo e donna, sempre di più si disgregano e quando stanno insieme, nella maggior parte dei casi, non vogliono avere figli o averne molto pochi e quindi non riprodursi e non moltiplicarsi. E dall'altra parte invece assistiamo alle coppie nuove, alle coppie cosiddette, non si può dire, ma diverse, uomo, donna con donna, che stanno lottando per sposarsi e non solo, ma stanno lottando anche per avere dei figli e potersi moltiplicare. Ormai abbiamo, forse in altre parti del mondo, coppie lesbiche in cui una lesbica decide di farsi impiantare un figlio che è nato da uno sconosciuto affinché anche in questa famiglia ci possa essere la moltiplicazione. Mentre le coppie tradizionali cercano l'estinzione, le nuove coppie moderne cercano invece la moltiplicazione. E questo è il quadro che vediamo intorno a noi. E ci sono notizie negli Stati Uniti di dipendenti credenti che, diciamo, dopo questa sentenza della Corte Suprema degli Stati Uniti si trovano costretti ad autorizzare dei matrimoni che dal punto di vista delle loro convinzioni spirituali davanti a Dio non possono autorizzare e si sono quindi trovati costretti a lasciare il proprio posto di lavoro per questo motivo. Anche questa diventa per noi una forma, come dire, di persecuzione. Se davanti a Dio in coscienza non possiamo approvare una famiglia che non è famiglia davanti a Dio, ecco che ci troviamo anche di fronte a delle scelte importanti, delle scelte che ci portano a non cadere nel compromesso e quindi di conseguenza anche a essere perseguitati. Tutto questo ci parla del fatto che il mondo giace sotto il maligno. Ma cosa diceva l'altra parte del versetto? Il Figlio di Dio ci ha dato intendimento. Quindi cosa dobbiamo fare noi? Dobbiamo adeguarci oppure dobbiamo cercare nella parola di Dio l'intendimento. Magari abbiamo sbagliato a leggere la parola di Dio o a interpretarla. Proviamo a vedere che cosa ci dice. Andiamo per esempio in Deuteronomio 22 al versetto 5. Deuteronomio 22, versetto 5. La donna non indosserà abiti da uomo, né l'uomo indosserà abiti da donna, perché chiunque fa tali cose è in abominio all'Eterno, il tuo Dio. È difficile da interpretare questo versetto, che cosa possa voler dire. Vi pare? La donna che indossa abiti da uomo e l'uomo che indossa abiti da donna sono cose abominevoli all'Eterno. Abominio addirittura è una parola per dire qualcosa che porta a distruzione, a ira, a condanna. È una cosa che Dio non può assolutamente tollerare. E qua non si sta parlando semplicemente dell'indossare la gonna o i pantaloni, ma di un'attitudine per cui la donna vuole appropriarsi di tutto ciò che è maschile e l'uomo vuole appropriarsi di tutto ciò che invece è femminile. Ed è esattamente la dottrina del gender questa, no? Adesso ha questo bel nome moderno, ma non c'è niente di nuovo sotto il sole. Se in Deuteronomio c'era una legge, vuol dire che già qualcuno all'epoca queste cose le faceva o le voleva fare. Ma come vede Dio questo? Lo vede un abominio. Tutto ciò che mina l'integrità della famiglia è visto come un abominio davanti a Dio. Nel capitolo successivo, in Deuteronomio 23, al capitolo 1, leggiamo che chi è stato evirato mediante schiacciamento o mutilazione non entrerà nell'assemblea dell'Eterno. Qua stiamo parlando di una persona che ha i genitali mutilati o volontariamente o involontariamente, non era ammessa davanti all'assemblea dell'Eterno. Questo ci fa capire che tutto ciò che corrompe l'essere veramente maschi o l'essere veramente femmina non è gradito a Dio, anche se era una cosa involontaria. Ancora una volta non c'è nulla di nuovo sotto il sole. Togliersi l'apparato maschile e trasformarlo in uno femminile, piuttosto che diventare da maschio a femmina, questo è, secondo i nostri governanti, un diritto che tutti i cittadini dovranno avere. Ed è un insegnamento che dovrà essere insegnato fin dalle scuole materne. In Levitico 18, versetto 22, non avrai relazioni carnali con un uomo come si hanno con una donna, è cosa abominevole. Le cose non erano certo migliorate nel Nuovo Testamento, nel contesto in cui predicavano gli apostoli, in cui si muoveva anche Gesù Cristo. Questa rivoluzione sessuale per la quale si sta combattendo oggi era già la norma comune nell'impero romano e lo capiamo semplicemente leggendo la lettera ai Romani. Per esempio al capitolo 1 della lettera ai Romani, dal versetto 26 possiamo leggere che Dio li ha abbandonati a passioni infami, poiché anche le loro donne hanno mutato la relazione naturale in quella che è contro natura. Nello stesso modo, gli uomini, lasciata la relazione naturale con la donna, si sono accesi nella loro libidine gli uni verso gli altri, commettendo atti indecenti uomini con uomini e ricevendo in se stessi la ricompensa dovuta al loro traviamento. Se Paolo ne parla è perché queste cose c'erano, erano la realtà quotidiana nell'impero romano ed erano anche una realtà che chiaramente coinvolgeva la Chiesa di Dio. Se noi leggiamo in Prima Corinzi al versetto 6, al capitolo 6, scusate, versetto 9. Prima Corinzi 6, 9. Non sapete voi che gli ingiusti non erediteranno il regno di Dio? Non vi ingannate, né i fornicatori, né gli idolatri, né gli adulteri, né gli effeminati, né gli omosessuali, né i ladri, né gli avari, né gli ubriaconi, né gli oltraggiatori, né i rapinatori erediteranno il regno di Dio. Ma tenetevi forte, qua dice, or tali eravate già alcuni di voi, ma siete stati lavati, ma siete stati santificati, ma siete stati giustificati nel nome del Signore Gesù e mediante lo Spirito del nostro Dio. La scrittura dice chiaramente che effeminati e omosessuali non entreranno nel regno dei cieli. E già solo leggendo questo forse ci arrestano. Ma non dice solo questo, dice anche un'altra cosa a cui ormai siamo abituati e ci scivola addosso. Dice che anche i fornicatori non entreranno nel regno dei cieli. Anche avere rapporti sessuali al di fuori del matrimonio, allora sei in questa categoria. Ma non solo, sei avaro, sei in questa categoria. Sei un ubriacone, sei in questa categoria. Sei un oltraggiatore, un rapinatore, sei in questa categoria. Quindi non solo tutti coloro che fanno qualcosa che mina la sacralità del matrimonio non entreranno nel regno di Dio, ma anche tutti coloro che trasgrediscono la legge di Dio. E quindi cosa vuol dire questo? Che non c'è alcuna speranza? Al versetto 11 leggiamo che qualcuno di voi era tra questi. Paolo sta scrivendo la lettera ai Corinti e in Corinto c'era gente che prima di conoscere Cristo era così. Cosa ha fatto la Chiesa di Corinto? Ha deciso di accettarli così come sono perché bisogna amare queste persone? Oppure hanno predicato il giudizio di Dio per il ravvedimento affinché conoscessero Cristo e fossero salvati, santificati e giustificati nel suo nome? Così c'è una speranza per tutti i peccatori, ma amare il peccatore non significa accettare il suo peccato inteso che dai, ti amo, va bene, no? Vogliamoci bene, continua a fare quello che stai facendo. Ma amare il peccatore significa avvertirlo che per tutte queste cose c'è una condanna da parte di Dio e chi le pratica non può illudersi che entrerà nel regno dei cieli. Non si può entrare nel regno dei cieli e vivere nel peccato. Or tali eravate alcuni. Anche questo non è un messaggio che riguarda solo il Nuovo Testamento, ma la speranza e la certezza del perdono di Dio per chi si ravvede la troviamo anche nell'Antico Testamento, e la troviamo anche per coloro che si trovano nelle categorie cosiddette escluse perché hanno alterato la loro mascolinità o la loro femminilità. Abbiamo un esempio nel libro di Isaia, al capitolo 56. Così dice l'Eterno: osservate il diritto e praticate la giustizia, perché la mia salvezza sta per venire e la mia giustizia per essere rivelata. Beato l'uomo che agisce così e il figlio dell'uomo che si attiene a questo, che osserva il sabato senza profanarlo e che trattiene la sua mano dal fare qualsiasi male. Non dica al figlio dello straniero che si è unito all'Eterno: l'Eterno mi ha certamente escluso dal suo popolo. E non dica l'eunuco: ecco, io sono un albero secco. Perché così dice l'Eterno: agli eunuchi che osservano i miei sabati, scelgono ciò che a me piace e si attengono fermamente al mio patto, darò loro nella mia casa e dentro le mie mura un posto e un nome che varranno meglio di quello dei figli e delle figlie. Darò loro un nome eterno che non sarà mai cancellato. Qua Dio sta esprimendo il suo amore per l'eunuco, quell'eunuco che abbiamo visto è escluso dall'assemblea perché ha alterato la sua mascolinità. Qua l'eunuco riceve un messaggio d'amore da parte di Dio e gli dice: tu non sei meno dei figli di Dio, tu non sei meno del mio popolo, se tu desideri ascoltare ciò che a te fa bene, cioè osservare i miei comandamenti. E qua dice al versetto 4: scegliere ciò che a me piace, non ciò che a noi piace, ma ciò che piace a Dio, quello è il nostro bene. Il nostro bene non è quello che noi sentiamo che ci fa bene, ma quello che piace a Dio, e a Dio piace ciò che ci fa bene. E a questo eunuco che ha alterato la sua mascolinità è riservato un posto migliore di quello dei figli e delle figlie, un nome eterno che non sarà mai cancellato. Quindi qual è la posizione di Dio nei confronti di queste persone? Dio le ama profondamente e anche noi in qualità di figli dobbiamo amarle profondamente, e amarle non significa non avvertirle del grande rischio che corrono nel continuare su questa strada. Per loro, come per noi che abbiamo percorso questa strada prima di loro, Dio ci chiama a ravvederci e a passare da quel mondo che giace sotto il maligno all'intendimento che possiamo ricevere nel Figlio di Dio. Ritorniamo a leggere il versetto da cui siamo partiti, il 1 Giovanni. Prima Giovanni, capitolo 5, versetto 19. Noi sappiamo che siamo da Dio e che tutto il mondo giace nel maligno, ma noi sappiamo che il Figlio di Dio è venuto e ci ha dato intendimento, affinché conosciamo colui che è il vero, e noi siamo nel vero, nel suo Figlio Gesù Cristo. Questo è il vero Dio e la vita eterna. Figlioletti, guardatevi dagli idoli. la porta, il passaggio è aperto per tutti. Dobbiamo passare dal governo del maligno per entrare nel regno del Figlio di Dio, che è l'unico vero Dio e che è la vita eterna. Prima di concludere vorrei leggere con voi in Seconda Tessalonicesi, dal capitolo 1, un'introduzione, un saluto che l'Apostolo Paolo fa a questa chiesa e che è un saluto molto attuale anche per noi, perché sostenere queste posizioni, cioè sostenere ciò che dice la parola di Dio, necessariamente ci causerà persecuzioni. Noi non stiamo cercando guerra o battaglia, ma la nostra battaglia si gioca preservando l'integrità nella nostra vita, nella nostra famiglia, lasciando un esempio. La battaglia dei credenti non si combatte con manifestazioni e lotte politiche, ma vivendo queste realtà spirituali nella nostra vita, nonostante il mondo remi al contrario. E se la Corte Suprema degli Stati Uniti o del pianeta Terra ci obbligasse a fare queste cose in casa nostra, noi dobbiamo ricordarci che c'è una Corte Suprema che è molto più in alto della Corte Suprema del pianeta Terra, e questa è la Corte Suprema del Creatore dell'Universo, laddove è seduto il Figlio di Dio. Quindi noi ci appelliamo a quella corte che è molto più in alto della corte costituzionale di questo mondo, di questo pianeta. Al versetto 3 Paolo dice: noi siamo obbligati a rendere sempre grazie a Dio per voi, fratelli, come è ben giusto, perché la vostra fede cresce grandemente e l'amore di voi tutti individualmente abbonda l'uno per l'altro. Tanto che noi stessi ci gloriamo di voi nelle chiese di Dio per la vostra perseveranza e fede in tutte le vostre persecuzioni ed afflizioni che sostenete. Questa è una dimostrazione del giusto giudizio di Dio, affinché siate ritenuti degni del regno di Dio per il quale anche soffrite. Poiché è cosa giusta da parte di Dio rendere afflizione a coloro che vi affliggono e a voi che siete afflitti, riposo con noi, quando il Signore Gesù Cristo apparirà dal cielo con gli angeli della sua potenza, in un fuoco fiammeggiante, per fare vendetta di coloro che non conoscono Dio e di coloro che non ubbidiscono all'Evangelo del Signor nostro Gesù Cristo. Questi saranno puniti con la distruzione eterna, lontani dalla faccia del Signore e dalla gloria della sua potenza, quando Egli verrà in quel giorno, per essere glorificato nei suoi santi, per essere ammirato in mezzo a quelli che hanno creduto, poiché la nostra testimonianza presso di voi è stata creduta. C'è un passaggio chiave qua che dice, versetto 7, che il Signore Gesù Cristo apparirà dal cielo con gli angeli della sua potenza in un fuoco fiammeggiante per fare vendetta di tutti coloro che conoscono Dio. Di tutti coloro che non conoscono Dio. Questo versetto ci parla di un Gesù Cristo che è molto diverso dal Gesù Cristo che è nato in una mangiatoia a Betlemme, che ha camminato sulla polvere delle strade, che è stato rincorso e alla fine arrestato e crocifisso. ma ci parla di un Cristo che è risorto, ma non è risorto per andare in un altro pianeta, è risorto per ritornare. E quando ritornerà avrà una veste completamente diversa, ed è la veste della vendetta. È la veste del giusto giudizio di Dio contro tutti coloro che non hanno voluto ravvedersi, hanno preferito giacere sotto il governo del maligno anziché avere intendimento e credere nell'unico e solo vero Dio, che è Gesù Cristo. In questi saluti Paolo parla anche della afflizione e della persecuzione, che non ci deve spaventare, anzi deve essere per noi una prova che quando il Signore Gesù Cristo tornerà saremo lì fra quelli che saranno ammirati, c'è scritto al versetto 10. Lui sarà ammirato in mezzo a quelli che hanno creduto. Noi saremo belli quanto lui. Pregavamo stamattina che noi non ci sentiamo così belli per comparire alla presenza del Re. Qua c'è scritto che avremo un aspetto magnifico, che nessuna crema di questo mondo può garantirci. Perché Gesù Cristo vorrà glorificarsi in mezzo ai suoi santi. Ma dall'altra parte si parla, e si parla chiaramente, di una punizione eterna, lontani dalla faccia del Signore e dalla sua gloria. Il vero messaggio d'amore è avere il coraggio di raccontare qual è il pericolo che corrono i peccatori, che corriamo noi se non siamo giunti al ravvedimento. Così, anche come credenti, lo dico io per primo, dovremmo pregare Dio perché ci aiuti a predicare il Vangelo così com'è. Perché il Vangelo di Dio include il giudizio di Dio. E non c'è Vangelo senza una condanna che gravi sulle nostre teste, perché il Vangelo di Dio è questo, che Gesù Cristo è venuto per pagare per la nostra condanna. Ma se noi non siamo colpevoli, allora non abbiamo neppure bisogno di Cristo. Il vero amore è predicare il giudizio di Dio affinché coloro che oggi sono in quella categoria che abbiamo letto, che non entra nel regno di Dio, possano essere lavati, santificati, giustificati e entrare in quel gruppo di cui Paolo dice: anche voi eravate tra quelli, ma oggi, ma ora siete stati santificati, giustificati e purificati. Così vorrei che ci lasciassimo con questa preghiera scritta nei versetti 11 e 12, che dice: anche per questo noi preghiamo del continuo per voi, perché il nostro Dio vi ritenga degni di questa vocazione e compia con potenza ogni vostro buon proponimento e l'opera della fede, affinché sia glorificato il nome del Signor nostro Gesù Cristo in voi e voi in Lui, secondo la grazia del nostro Dio e del Signore Gesù Cristo. Amen.